Gesù chiede ai suoi discepoli di essere sale e luce della terra. E questo è un discorso che fa all'interno di un contesto molto ampio, quello che abbiamo cominciato a vedere la settimana scorsa. Pronuncia queste parole all'interno del discorso della montagna, per dire che il discepolo deve riuscire a comunicare sapore e deve riuscire soprattutto ad essere luce per il mondo. E le beatitudini in qualche modo qualificano poi qual è lo stile di vita che il cristiano e quindi anche il discepolo deve avere, uno stile di vita che certamente è paradossale, uno stile di vita che è al di fuori da ogni mentalità umana, da ogni logica di questo mondo, uno stile di vita appunto vissuto nella discontinuità con qualsiasi logica umana, e in questa discontinuità, dice il Signore Gesù, che si acquista sapore, e in questa discontinuità che si diventa luce. Tutti conosciamo, come dire, l'utilità comune, sia del sale che della luce. Proprio per questo motivo Gesù utilizza un esempio che è molto semplice, un esempio quasi per certi versi anche un po' banale, ma perché possa essere compreso realmente da tutti. La provocazione che Gesù suscita riguarda invece in modo particolare ciò che il discepolo deve conservare di sé e ciò che il discepolo deve diventare in qualche modo per gli altri. Partendo dal riferimento al sale, Gesù riconosce quanto sia indispensabile in fondo che il sale rimanga se stesso, rimanga ciò che è, perché se perde questa consistenza, se perde ciò che è, non serve a niente, non serve a niente, quindi non serve che ad essere gettato, dice il Signore Gesù, nessuno lo cercherebbe. Risulterebbe del tutto insignificante e risulterebbe del tutto ininfluente rispetto alle attese. E la stessa cosa vale anche per la luce. Se non è in condizione di illuminare, la luce perde significato. La presenza della luce non può assolutamente essere compatibile con la persistenza della tenebra nella nostra vita. Perché il sale e la luce siano notati, non devono mai perdere la loro consistenza, non devono mai perdere la loro forza, non possono, come dire, lasciarsi snaturare nella loro identità più profonda. Allora capiamo bene che questo discorso va a pennello, va molto bene per capire chi è il discepolo e per comprendere in che modo il discepolo deve vivere la sua esperienza e la sua esistenza cristiana. Questa riflessione sapienziale di Gesù va riferita alla nostra vita e allora ci dice innanzitutto qual è il significato e il valore della fedeltà alla vocazione che abbiamo ricevuto, della fedeltà alla chiamata di essere innanzitutto figli di Dio, ma ci dice anche qualche cosa in merito alla nostra capacità di relazionarci sia con il mondo sia con gli altri. Viene dichiarata in questo esempio molto semplice, molto familiare del sale e della luce, innanzitutto l'identità robusta del discepolo, generata dalla fedeltà alla sua vocazione, a colui che lo ha chiamato. Se non è fedele il discepolo a colui che lo chiama, se non è fedele a quel programma di vita che è stato annunciato domenica scorsa nelle Beatitudini, la vita del discepolo si svuota di significato, la vita del discepolo si annacqua, la vita del discepolo cade, muore in una insignificanza che è banale. E viene dichiarata anche la relazionalità con il mondo, perché quella del discepolo è innanzitutto un esistere per. Voi siete il sale per la terra, non per voi stessi. Voi siete la luce per il mondo, non per voi stessi. Compito di ogni cristiano è quello di far gustare il sapore del Vangelo agli altri, dal quale scaturisce poi una vera sapienza di vita, perché da questa sapienza di vita nasce poi la comunione, da questa sapienza di vita nasce la comunità, da questa sapienza di vita viene fuori quell'esigenza di fraternità e di condivisione. Anzitutto una banalità: impossibile fare luce se non si è accesi. È impossibile fare luce se non si è accesi. E quindi la testimonianza del Vangelo nasce dall'essere accesi, cioè nasce dall'essere avvinti da questa presenza del Signore. È un richiamo forte, se volete, alla nostra interiorità. È un richiamo forte alla preghiera, al silenzio, un richiamo forte anche ad una riflessione pacata. In un tempo in cui si urla tantissimo, in un tempo in cui tutti parlano di tutto, e quindi vuol dire che siamo tutti ignoranti, perché quando ognuno si esprime su tutto vuol dire che non è competente in niente, quando le persone esprimono parere su ogni cosa significa che non sono competenti in niente, quindi arrabattano un pochettino quello che sanno e quello che possono fare, in un tempo in cui questo è il risultato, questa è la realtà. Forse il Signore Gesù ci invita invece ad abbassare veramente i toni, ad una riflessione più pacata. La candela in fondo, vedete, stanno sull'altare, la candela in fondo non si accorge neppure di essere accesa, eppure fa luce. E fa luce nel silenzio, perché mentre si consuma non fa rumore. E così anche il sale che noi sciogliamo nell'acqua, oppure nei nostri cibi succulenti che prepariamo, il sale si scioglie, diventa invisibile, non si vede, eppure dà sapore, no, a quelle pietanze. E anzi, quando non si scioglie, a volte ci dà pure un po' fastidio, quando capita che a volte qualche pietruzza di sale non si è sciolta in un cibo che abbiamo fatto e ci capita sotto i denti, mamma mia, che è successo? Ci dà anche un po' fastidio. È necessario che ci sciogliamo, è necessario che facciamo luce nel silenzio. Gesù ci dice che siamo chiamati ad essere sali, a mettere la luce della testimonianza innanzitutto in alto nella nostra vita. Allora mi chiedo se la triste profezia di Gesù non si sia realizzata in questi nostri tempi confusi. Cioè mi chiedo veramente se il sale, in fondo, nella realtà che vediamo, che è sotto gli occhi di tutti, non ha realmente perso quel suo sapore e non serve a niente. Vedete, noi non siamo chiamati a fare i bravi ragazzi. Questa a volte è l'impressione che abbiamo, o l'idea che abbiamo del cristianesimo, no? Dobbiamo fare i bravi ragazzi, no? Come se ci fossero tutta una serie di cose da poter fare, da collezionare, una serie di azioni, una serie di regole, una serie di situazioni che se le fai allora puoi dirti cristiano, se non le fai sei escluso. Non dobbiamo fare i bravi ragazzi, né tantomeno dobbiamo ostentare le nostre opere o salvare il mondo. Il mondo, per fortuna, già è salvo, non dobbiamo salvarlo noi. E questo lo dobbiamo mettercelo in testa. Il problema è un altro. Il problema è che il mondo non sa che è salvo. Quello è il problema. Il problema è che il mondo non conosce che questa salvezza avviene attraverso Gesù Cristo. Allora ciò che io posso fare è innanzitutto vivere da salvato e far capire che cosa significa vivere da salvati. E poi, se possiamo utilizzare un termine moderno, sono chiamato a fare un po' di pubblicità al Regno. Ma pubblicità vera, non la pubblicità falsa che passa nei nostri giornali o nelle nostre televisioni, cioè con la mia vita, con la testimonianza della mia vita, con la coerenza della mia vita, io devo far capire a quelli che mi vivono accanto, a quelli che stanno con me, a quelli che incontro ordinariamente, che poi sono le persone più difficili con le quali vivere e testimoniare la propria fede, far capire a queste persone che il mondo è salvo, che Gesù Cristo è vita, che il Signore ha salvato tutti, che Dio chiama tutti. E Isaia ci ha svelato nella prima lettura qual è il senso e il modo concreto di essere sale e luce: attraverso l'amore, attraverso la carità fattiva, attraverso la carità concreta, attraverso quella carità che si piega su chi è povero, su chi è sofferente, su chi è bisognoso, su chi è indigente, su chi necessita urgentemente del nostro aiuto. Per un cristiano il gesto di amore, lo spezzare il pane, non è semplicemente un gesto di amore, tout court, non è semplicemente un gesto di filantropia, perché questo lo fanno tutti, molte volte lo fanno pure meglio di noi cristiani. Non è quello, ma spezzare il pane con chi ne ha bisogno per il cristiano è innanzitutto un gesto teologico, perché attraverso quel gesto io dico con la testimonianza della mia vita chi è Dio, non da quello che direte. L'ha detto anche San Paolo: non mi sono presentato a voi annunciandovi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola, ma testimoniando la follia della croce. Ed è quello che ha detto Gesù: non per quello che direte vi crederanno, ma da come vi amerete. Perché attraverso questo gesto semplice, umile, del chinarsi, come ha fatto Gesù, sui piedi degli altri, che passa l'immagine di Dio nella nostra vita. Ogni gesto di amore per un cristiano è un gesto teologico. Allora dobbiamo chiederci veramente questa mattina, dobbiamo farci una sola domanda di fronte a questo Vangelo, a questa parola di Dio che ci è stata donata: quando è che sono sale e luce del mondo? Quando non so più essere deciso, quando non so più difendere i valori, quando io sono in preda dell'invidia e della gelosia, quando mi faccio condizionare dai miei amici, quando faccio tutto quello che fanno gli altri per non sentirmi escluso, io non sono né sale e né luce del mondo. Se mi vergogno di essere cristiano, quando sono a casa, quando sono al lavoro, quando magari sono al lavoro e devo mangiare qualche cosa e mi vergogno davanti agli altri di farmi addirittura il segno della croce, se mi vergogno di tutto questo, io non sono né sale né luce. Se mi vergogno di dire no a tutto ciò che gli altri fanno, semplicemente perché non voglio restare escluso, perché magari mi mettono fuori dalla compagnia, perché magari possono pensare che mi ha dato di volta il cervello, allora vuol dire che non sono né sale né luce. Se ho paura che mi deridano, perché io credo fermamente in alcuni valori, e ci credo ancora di più se sono giovane, valori come la castità, valori come la verginità, allora vuol dire che io non sono né sale e né luce. Se ho paura di mettermi in discussione, di interrogare veramente, di interrogarmi, di chiedermi veramente che cosa il Signore vuole dalla mia vita, perché magari sono troppo legato a preoccupazioni del mondo, a realizzarmi in altre cose, allora vuol dire che io non sono né sale e né luce. Se non ho il coraggio di dire che il matrimonio è uno solo, non è che poi nel matrimonio ci sono tante scappatelle, tante scorciatoie, vabbè, voi capitate, che fa? Cominciamo noi a trovare mille scuse, mille giustificazioni sui nostri atteggiamenti, sui nostri modi di fare, e vuol dire che io non ho capito che cos'è, cosa significa essere sale e luce. Se ho paura di dire ad alta voce, e oggi ancora di più, oggi che celebriamo la 33esima giornata per la vita, se ho paura di dire ad alta voce che l'aborto è un omicidio vero e proprio, e che l'embrione è persona, perché anch'io tanto tempo fa sono stato embrione, allora vuol dire che non sono sale, non sono luce. Se ho paura della mia futura vecchiaia, perché magari è meglio che mi staccano la spina, perché sennò quanti costi, quanti problemi, chi mi curi, chi mi pensa, ma sì, forse è meglio che uno decide di morire, e quindi sono a favore dell'eutanasia, vabbè, vuol dire che non sono né sale e né luce. Se non ho il coraggio di chiedere perdono quando ho sbagliato e mi impunto con il mio orgoglio feroce, annientando il mio fratello, io non solo non sono sale e luce, ma sono acido. Conoscete l'acido muriatico? Sono così. E allora non serve a niente, posso fare pure tutte le mie adorazioni, posso fare tutte le mie 40 ore, posso fare tutte le mie 50 ore, posso fare pure le 100 ore, posso fare tutti i pellegrinaggi scalzi che io voglio in tutti i santuari di questo mondo, non sono né sale e né luce, e sono insipido. E noi a volte lo diciamo, no? Come insipida, no? Quando vediamo una persona che non ci dà colore, no? Non ci dice niente nella vita, lui lo dice, ma che insipida, no? Che dice, per dire, sono così. Sono una candela spenta non serve a niente. Paolo ci ricorda, a partire dalla sua esperienza, che la logica di Dio è diversa dalla logica del mondo, perché è una logica crocifissa. E l'abbiamo detto anche all'inizio della messa: Signore, aiutaci a vivere non secondo la logica di questo mondo, ma secondo la logica della croce, per vivere nella carità ciò che tu ci comandi e per essere sale e luce della terra. Il metro del nostro risultato è nel cuore di Dio. Il metro del nostro risultato non sta nelle statistiche e nelle percentuali, ma è nel cuore di Dio. E anche se agli occhi del mondo questa disponibilità, questo amore risulta perdente, risulta inutile, risulta insignificante, anche se continuamente lo spettro della battaglia vinta dalle tenebre ci sembra maggiore, più forte, noi che siamo i figli della luce non dobbiamo mai temere il Signore. Noi che siamo i figli della luce dobbiamo confidare sempre in Dio. E come Lui dobbiamo amare di un amore totale, di un amore talvolta sofferto, ma di un amore totale, sapendo che la sconfitta apparente del mondo è sempre, in realtà, la salvezza dell'umanità.